Ed eccoci di nuovo in diretta, come dicevamo, insomma, questa seconda parte la dedichiamo alla giornata mondiale sull'acqua e alle iniziative che ci sono un po' in tutta Italia, ma soprattutto noi ci concentriamo sulla nostra città, quelle che ci sono state. Benvenuto a Vincenzo di nuovo sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Grazie, benvenuta a questa chiamata riguardo ovviamente a questa giornata estremamente particolare che comincia oggi e ovviamente si svilupperà durante tutto l'arco della settimana e spesso avrà un clou nel sabato 25 quando sono previste altre iniziative. Se dobbiamo parlare subito di iniziative, così le sintetizziamo e poi ci sviluppiamo invece il contenuto, è che oggi c'è stata un'iniziativa a Napoli che ha visto la partecipazione di alcune centinaia di persone, che si è infine sviluppata in una parzialità ovviamente della città e che si è conclusa a Piazza Municipio, dove tra l'altro c'è una bellissima fontana per chi conosce Napoli, che ne ha tante veramente da ogni punto di vista. C'è stata anche un'iniziativa a Piazza Castello direttamente a Torino, dopo un inizio che è avvenuto ieri, nella giornata di ieri, con una discussione, come dire, estremamente articolata. E qui a Roma abbiamo intitolato l'iniziativa Cartoline dall'acqua, abbiamo fatto un giro con alcuni compagni e compagne per i fontanoni che ci sono all'interno della città, e dove voi sapete questa è la città dei papi, la città eterna, come dire, eccetera. Ci sono ben 9 grandi acquedotti, ovviamente ciascuno ha un suo terminale con una fontana. Noi, tenuto conto che eravamo in macchina e che non potevamo entrare dentro la ZTL, abbiamo fatto 2 di queste ovviamente grandi acquedotti: l'acquedotto Felice, che è quello che ha il suo terminale a Largo Santa Susanna, lo conoscete, chiunque va poi verso la stazione da via 20 Settembre poi incrocia Largo Santa Susanna, che è un trivio che porta appunto verso la stazione oppure verso via Barberini o direttamente a via Quattro Fontane. Lì in quella struttura a carattere barocco però c'è il terminale appunto di uno dei grandi acquedotti, l'acquedotto Felice, che è un grande acquedotto ovviamente, eccetera, che lo riconoscete perché le sue strutture d'arco sono quelle che terminano o quando hanno un grosso punto d'approdo a Porta Furba, cioè lì, negli archi della via Tuscolana, quando si entra dentro il Quadraro, e anche lì c'è un incipit di una grande fontana che ricorda ovviamente quell'avvenimento. Ma se deve arrivare all'interno di Roma, appunto la struttura che lo esalta e lo tributa sta proprio lì a piazza a Largo Santa Susanna. L'altro è l'Acqua Paola, che è uno degli altri acquedotti che insieme all'Acqua Marcia garantisce l'acqua al Vaticano e a tutte le zone di Monteverde, di San Pancrazio, insomma, io parlo, dico Monteverde e il Vaticano in assoluto, insomma, no, eccetera, e ha nella sua estetica, nella sua rappresentazione, il grande fontanone dello sguardo su Roma al Gianicolo, insomma, no, eccetera, lo conoscete tutti, chi è che non c'è passato al fontanone. Ecco, questi sono i 2 acquedotti che abbiamo voluto indicare. Abbiamo portato lì la bandiera dell'acqua e un incipit che dice oggi è la giornata mondiale dell'acqua, stop all'acqua negata, stop all'acqua rubata, lucrata, inquinata, persa, dispersa e quant'altro, insomma, eccetera. E poi la conclusione: diritto all'acqua ma fuori dal mercato, e ancora SOS acqua e ovviamente siccità, di cui adesso parliamo velocemente. E abbiamo fatto appunto il Giro di Roma dopo l'Acqua Felice, cioè con Largo Santa Susanna abbiamo fatto questa cartolina lì alla Piazza delle Sedre, che tutti quanti ovviamente conosciamo, anche perché partono da lì tutte le grandi manifestazioni. Poi ci siamo portati alla CEA, dove ovviamente era d'obbligo andarci, tenuto conto quante iniziative e manifestazioni vi abbiamo fatto proprio all'ingresso della CEA, questa società ovviamente che costantemente in via di ulteriore privatizzazione, che non garantisce quel diritto all'acqua bene comune come vorremmo tutti quanti, per cui la contestiamo e continuiamo a indicare un'altra strada per una gestione comune dell'acqua, anche perché ne parleremo velocemente ancora, le perdite che ci sono agli acquedotti sono frutto, come dire, di una volontà politica, insomma, che non si recuperano, e adesso indicheremo quanti danni queste possono fare. Da lì appunto siamo saliti su sopra Trastevere, appunto, lo dicevamo, al Gianicolo, siamo passati poi per il quartiere Prati, dove c'è la grande vasca di Piazza Mazzini, che sembra quasi colpita dalla siccità, dove manca costantemente l'acqua di riferimento, e via via siamo arrivati ovviamente al Pincio, o meglio dire a Villa Borghese, dove in quel laghetto ovviamente tante generazioni si sono succedute, ovviamente c'era, che è un'indicazione di come sapevano gestire l'acqua le vecchie gerarchie, come dire, dei nobili romani, eccetera. La villa appunto era dei principi borghesi, eccetera, dovrebbero essere tutti così, i parchi in qualche modo o facsimile, invece spesso sono estremamente rimediati, anche se Roma ha un grande spazio verde. Di più, siamo arrivati ovviamente all'unico lago naturale che abbiamo a Roma, che è il laghetto dell'ex Snia, per questa battaglia che stiamo facendo ormai da 10 anni, ovviamente, eccetera, per far diventare questa un'area godibile da tutti quanti. E ancora questa giunta comunale, nonostante le promesse, comprese quelle della giunta regionale Zingaretti, tradite ancora una volta per non mettere a disposizione della cittadinanza romana tutto questo benessere che abbiamo tutelato, scoprendolo ovviamente via di seguito. Di più, abbiamo fotografato qualche nasone, ovviamente, eccetera, che è l'indicazione come dire, simbolica dell'acqua costantemente. Ecco, questo è stato le cartoline dell'acqua, così come le abbiamo intitolate, che invieremo in giro per tutta Italia entro stasera, in modo che abbiamo garantito comunque sia una visione di quello che potrebbe essere, dovrebbe essere ovviamente quel concetto di acqua bene comune. Allora, velocemente, il problema all'ordine del giorno è il problema della mancanza dell'acqua. La mancanza dell'acqua, che questa volta ce n'è molto 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 di meno a nord, che con al solito ce n'era già a sud, un sud ovviamente già conquistato dal salino e dalla siccità, e che quindi dalla perdita di colture, ma che ha abituato ovviamente quelle popolazioni, quelle cittadinanze a vivere recuperando tutto quello che c'era da recuperare già dell'acqua, l'acqua piovana ovviamente c'era attraverso i tetti addirittura fin dalle origini, e a maggior ragione nelle cisterne nei mesi proprio siccitosi dell'estate e via di seguito, senza di quelle non si andrebbe da nessuna parte. Quindi c'è, tra virgolette, nella penuria e nella povertà una scelta che è già stata pur obbligata, che però ha favorito ovviamente nel contempo queste popolazioni a creare altri tipi di condizioni e a risparmiare ovviamente l'acqua. Ma tutto questo oggi vede i grandi fiumi del nord, a partire da quelli che sfociano nell'area adriatica, che sono i grandi fiumi italiani, a partire dal Po, ma c'è l'Adige, c'è il Tagliamento, sono un po' tutti i grandi fiumi in cui si riversa anche l'innevamento, sia quello delle Alpi e delle Prealpi, sia quello dei residui appennini, e che mancando le precipitazioni ovviamente ha creato le condizioni per cui questi territori sono devastati, non riescono più a garantire l'agricoltura, non riescono manco più a favorire gli allevamenti perché manca il foraggio, e quindi c'è bisogno ormai di agricolture e allevamenti totalmente zero intensivi, ripristinando la biodiversità un po' dappertutto, perché questo non è un fatto episodico o straordinario o un'emergenza, è diventata la costanza. E pensate che lungo il Po c'erano anche le centrali elettriche, soprattutto termoelettriche, in altri corsi ci sono quelle idroelettriche che hanno pure loro dei grandi problemi, perché mancando l'acqua ovviamente bisogna creare le condizioni affinché quel bacino che ha accumulato acqua e che la fa scendere facendo girare le turbine, oggi deve trovare pure le condizioni che quell'acqua scendendo giù a valle venga riportata su a monte, in modo che ci sia anche un ciclo perpetuo da questo punto di vista, perché non si deve sprecare più niente, prima lo si faceva. E soprattutto le termoelettriche non possono più pescare, perché mettete caso che ce ne sono già quattro ovviamente lungo il corso del Po di termoelettriche, e ovviamente sono ferme perché non riescono a garantire il raffreddamento delle apparecchiature, perché ovviamente non pescano acqua. Ma il problema più gravido è quello sicuramente dell'alimentazione, dell'agricoltura, e quello dei servizi e quello dell'acqua potabile, non c'è dubbio. Ormai l'acqua sì. potabile in alcuni territori del nord viene portata con le autobotti, e quindi capite bene, si ritrovano a quello che ha vissuto sempre invece il sud fino a questo momento. E ci sono città che già l'anno scorso hanno visto, come per esempio Verona, no? È una grande città importante, c'è una grande arena, c'è strutture da spettacolo e quant'altro, eccetera. Ma anche Prato nel centro Italia, che in piena estate hanno dovuto fare i razionamenti, insomma, oltre che alcune città del sud, come è notorio. E si prospetta ovviamente un problema, stante mesi ormai siccitosi durante l'inverno. Pensiamo quando l'estate è più che naturale che tutto questo avvenga, quando non c'è più la neve da nessuna parte, cose di questo genere, che cosa succederà? E quindi c'è bisogno di ormai di mettere una strategia da questo punto di vista. Il governo, come al solito, tira su un commissario come se fosse, come dire, un fattore di emergenza. Qui è un problema di metterci i ministri, non un commissario, voglio dire, eccetera, no?
No, ma infatti
se manca l'acqua, che fai?
Certo.
Metti a fare le preghiere, perché poi abbiamo rivisto in giro
la danza della pioggia.
Cosa che vedevamo, ci avevano fatto vedere nei film in Messico, no? Da qualche parte, insomma, mo cominciano le processioni perché piova, ma insomma è tutto molto lasciato al caso tutto questo. C'è bisogno intanto di prendere atto che questa è una condizione che ormai tocca il Mediterraneo nella sua completezza e tocca il nostro paese nella sua interezza.
Certo, poi, scusa se ti interrompo, ad esempio, sì. Per rafforzare quello che stavi dicendo, è uscito oggi un comunicato dell'ISPRA, insomma, che non si può dire che è un ente di parte, un ente di sinistra, mettiamola così, in cui parla e dà come dati che c'è stata una riduzione nell'ultimo trentennio, quindi giusto per dire non siamo in emergenza, ma era un disastro annunciato, del 20% di disponibilità idrica a livello nazionale. Per tutte le ragioni che tu dicevi, in cui incide sicuramente i cambiamenti climatici, ma anche, insomma, almeno così dicono, quindi il tema delle precipitazioni, ma anche, dice sempre l'ISPRA in questo comunicato, l'incremento dell'evaporazione degli specchi d'acqua e della traspirazione della vegetazione come effetto appunto delle temperature aumentate. E quindi, cioè, riafferma con forza e denuncia anche un aumento statisticamente in percentuale sul territorio italiano di condizioni di siccità, no? Estrema. riferendosi al 2022, dice guarda, i dati del 2022 ancora non ce li abbiamo proprio, ci abbiamo solo quelli fino al 2021, ma qui già stiamo parlando di una significativa riduzione di disponibilità idrica nazionale, insomma, quindi poi con tutte le cose che tu hai aggiunto nella giornata in cui, è vero, oggi è la giornata che l'ONU ha dichiarato giornata mondiale dell'acqua, ma anche la giornata in cui a New York si apre questa conferenza ONU sull'acqua, no?
Esatto, quindi che finisce appunto il 25 e dove è prevista un'altra alternativa a questa conferenza ufficiale, cioè una conferenza, come dire, non dico antagonista, ma insomma di soggetti, realtà ovviamente a cui partecipiamo, eccetera, che pongono problemi in maniera dirimente, insomma, no? Ci sono figure, come dire, che appartengono anche alle vicende, voglio dire, internazionali, eccetera, che pongono un problema immediato. Non pongono rinvii da questo punto di vista, ormai la situazione è pesantissima se pensiamo ai fallimenti delle COP successive, cioè alle assemblee internazionali dell'ONU sul clima, e che non hanno prodotto se non un annuncio, quella di Parigi ormai di 5 anni fa, a cui nessuno si sono attenuti, perché se poi non ci metti i quattrini dentro sta storia, ognuno fa quello che gli pare, e quelli che fanno come gli pare si chiamano innanzitutto Stati Uniti, si chiamano Cina, ovviamente si chiamano India, si chiamano coloro i quali sono i più forti, i più grossi da questo punto di vista, e che continuano a pensare che si possa andare avanti allo stesso modo con cui sono andati avanti fino adesso. Anzi, quest'anno a Sharm el Sheikh hanno messo addirittura in discussione che, ma chi se ne frega dell'innalzamento di un grado e mezzo, come gli scienziati dell'IPCC hanno già scandito, costruito, analizzato, certificato, eccetera, possiamo anche andare sopra, ma allora è la catastrofe, e qualcuno sulla catastrofe ha già detto che chi l'ha detto che questo pianeta possa reggere, perché il problema è uno solo, che ciascuno pensa ovviamente che possa pure non estinguersi questo paese, questo pianeta prima del tempo, ma il problema è che la prima razza ad estinguersi è la razza umana, e qualcuno annuncia che potrebbe cominciare a estinguersi proprio da quel fatidico 2050, o perché sono sciolti tutti quanti i ghiacciai, o perché sono sciolti l'Artico, l'Antartide, eccetera, sono innalzati i mari fino a 3 metri e oltre di più, ovviamente, eccetera, e che quindi intere popolazioni, 1,5 miliardi di popolazione in questo momento, ma potrebbero diventare 2,5 miliardi, devono trovare altre sponde, invadere altri paesi, nuove guerre, insomma, le catastrofi, come si dice. Ma vogliamo prendere atto di tutto questo e cominciare a metterci una pezza? Ma altro che una pezza ci dovremmo mettere dentro questo passaggio. Tu pensa che le perdite nei nostri acquedotti sono certificate ormai da 30 anni. 30 anni fa erano circa il 40%, sono diventate il 45%, sono tutti rattoppi. Gli acquedotti ovviamente sono quelli, alcuni, il 30% sono quelli anteguerra, qualcuno è stato costruito nell'immediatezza della ricostruzione della distruzione post-guerra, altri sono stati fatti intorno agli anni 70, sono tutti vecchi, hanno utilizzato materiali vecchissimi ovviamente, eccetera. Si perde il 45% circa della produzione di acqua, della intubazione dell'acqua. Sapete, l'ha calcolato l'Istat tutto questo, sapete che il 45% a cosa rappresenta? Rappresenta la possibilità di dare acqua a 43 milioni di persone, cioè quasi a tutta la popolazione italiana. Voglio dire, noi potremmo vivere di rendita se avessimo quell'acqua che attualmente è certificata tale, quasi garantita, diciamo, al 95%, ma ne perdiamo il 45%, voi capite bene come cavolo stiamo. Cioè, a questo un rimedio, noi abbiamo presentato come forum dell'acqua Nel 2017, facendo un convegno qui a Roma, abbiamo presentato un documento corposissimo con i numeri eccetera eccetera, che non bisognava metterci qualche caccola di miliardo, ovviamente 1,5 miliardi, 2 miliardi, 4 miliardi, bisognava metterci 22 miliardi per poter risanare l'acquedotto e non avere più perdite, quindi con una programmazione che non c'era bisogno di metterceli tutti e 22 in uno stesso tempo, ma che cominciava una programmazione da sud a nord, da nord a sud, in cui c'era questo principio di risanamento. C'era un problema di riassetto idrogeologico, soprattutto in quelle città in cui si possono verificare frane, ve lo ricordate a Messina, ve lo ricordate a Ischia, che frana anche gli acquedotti, mentre frana ovviamente la cittadina, una frazione, eccetera. E queste sono le follie, no? Ma queste follie, è come la questione dei migranti, è sempre un'emergenza, come se fosse invece un passaggio strategico ormai di come nel mondo, voglio dire, ci sono quelli disgraziati che fuggono dalle guerre, i disgraziati che fuggono dall'oppressione, i disgraziati che fuggono dalla fame, i disgraziati che fuggono dall'ambiente, dal clima e cavoli vari, insomma, quindi se va avanti così, e questo la pazzia, l'ONU fa questi 3 giorni di discussione, spero che siano compendiosi quantomeno, perché ce ne sono tutte le capacità formative per poter illustrare a maggior ragione quello che sta succedendo, ma poi ci vogliono le decisioni, e purtroppo l'ONU non può imporre niente a nessuno, poi questo è il concetto, e si vive così, come se la catastrofe non ci fosse, pur sapendo.
Diciamo anche negandola questa catastrofe.
Beh, sono rimasti pochissimo, Carla. Sono rimasti veramente 10 disgraziati che solo per motivi parapolitici ovviamente dicono queste cose, insomma, poter fare quello che gli pare. Certo, non c'è differenza tra Trump e Biden, vada bene, perché Trump ha sempre fatto il negazionista assoluto, ma Biden ha autorizzato 3 mesi fa le perforazioni nell'Artico, e alla ricerca ovviamente dei fossili, insomma, sia gas che petrolio, per cui no, non si va avanti, si va tutto indietro tutta, come diceva la trasmissione, insomma, è veramente pazzesco quello che sta procedendo, avvenendo. Avrai saputo, no, che c'è questo iceberg che si è staccato dall'Artico, che è grande quanto l'Inghilterra circa, e sta girando così e nessuno ne parla, ma capite che pericolo è innanzitutto, spero che lo si veda per quanto è grande, insomma, no, eccetera, e che poi scioglie una massa d'acqua dolce ovviamente, eccetera, che sicuramente provocherà l'innalzamento di quella parte dell'oceano, non dico di, non lo so di quanto, sicuramente almeno di 1,5 centimetri, sicuro, insomma, no?
Sì, per cui ci troviamo sempre di più con effetti, cioè non climatici, però eventi tra virgolette rari, emergenti, che poi non sono neanche più emergenti, per cui le città costiere sempre più prese dalle inondazioni, dall'innalzamento dei mari, a fronte di altre aree in cui la siccità è sempre più forte.
Nel momento in cui tu c'hai la siccità, la siccità, voglio dire, provoca l'aridità dei terreni, no? E ovviamente in un attimo arrivano gli incendi del residuo che c'è, oltre che scappano via gli animali, la fauna ovviamente scappa, cioè non può più sopravvivere a nessun livello, la flora non dà più da mangiare a nessuno da questo punto di vista, e immagina che il salino, no? Noi che siamo circondati dai mari, il salino penetra come sta penetrando ormai lungo il Po per 30 chilometri, e tra un po' diventeranno 40, diventeranno 50, e se non te sbrighi, ma te vuoi sbrigare, non ce l'ho tutta sta scienza, la tecnologia già ce l'abbiamo, ma vuoi mettere delle barriere come quelle che vengono fatte per con i desalinizzatori, no? Che tu sai che negli Emirati Arabi, in tutto la penisola arabica, non si potrebbe vivere senza desalinizzatori. Hanno fatto città enormi, grattacieli enormi, follie enormi, voglio dire, no, a Dubai, o in pezzi di altri nell'Oman, oppure sì, sì. Nel
anche
Qatar,
isole,
no? Abbiamo appena
anche isole
visto
artificiali davanti, no?
Sì, insomma, c'è stata la follia di fare i campionati del mondo, voglio dire, nel Qatar, con gli stati che erano refrigerati, insomma, no, ma capisci dove cazzo stiamo, in che mondo viviamo, no? E tu immagina quanta super energia è stata sprecata, loro vanno avanti a petrolio, a gas ovviamente eccetera, ce l'avevano, e invece di tutelarsi anche da parte loro, ma avranno creato un surriscaldamento di tutta quell'atmosfera circostante pazzesca, insomma, contribuendo ancora di più all'innalzamento generale. Ma ecco, ti dico, la tecnologia che fino a questo momento c'è dà la possibilità, con le membrane, voglio dire, al polietene, di poter fermare il sale e far filtrare ovviamente l'acqua, il dolce, insomma, no? L'acqua senza sale. Quindi quando arriva al salino lungo il Po, dico, basta mettere delle membrane di questo genere per fermarlo, perché ormai c'è, ma chi devi aspettare? Già sta aspettando la pioggia, così freno un salino, ma non esiste, voglio dire, intanto viene modificata anche l'ecosistema faunistico del fiume, ovviamente, perché i pesci, ci sono altri pesci, continuano a morire quelli d'acqua dolce, o devono modificare in fretta la propria morfologia da questo punto di vista. Insomma, è veramente pazzesco, insomma, se si rendessero conto di quello che sta succedendo, per cui la giornata dell'acqua serve oggi a riflettere in profondità e a prendere decisioni, perché senza decisioni siamo alla follia, siamo all'inizio della fine della specie umana, ecco.
Sì, diciamo che mi sembra che poi la giornata dell'acqua, invece, da un punto di vista più mediatico, serve quasi a colpevolizzare il consumo individuale, no? Ancora una volta sembra quasi che fosse un problema, stai attento, l'acqua è importante, chiudi i rubinetti, invece di mettere al centro le cose che ben sottolineavi te.
Ti do un dato, Carlè, che a me dico veramente, quando uno questo cercava di far del bene, questo spot apparso su una delle agenzie nazionali media stampa, insomma, no? L'AGI in particolare, insomma, diceva, sapete quant'è la media del consumo, che si consuma per lavarsi i denti? 30 litri, ma ti pare a te che anche il peggio che sta lì 10 minuti a struciarsi i denti ci mette 30 litri? Mi sembra un'esagerazione, no, da questo punto di vista. Piuttosto mi sembra invece più vicino i 90 litri che servono per le docce, perché qualcuno non gli basta farsi una doccia al giorno o non farsela per niente, se la deve fare quattro volte, e questo magari c'è un'educazione, come dire, una responsabilità a tutto questo, voglio dire, tenuto conto che ormai anche tra i straricchi si fa molto meno la vasca da bagno, si usa, però ovviamente per chi ce l'ha lì minimo hanno 100 litri se vuoi avere un certo ricambio, eccetera eccetera. Tutte queste cose mi sembrano esagerazioni da una parte e, come dire, sempre austerity che deve toccare popolino, quando c'è sta una parte del popolo che c'è manco l'acqua, voglio dire, poi parliamoci chiaro, no? Certo. Ci fanno vedere l'Africa che portano su le conculine sulla testa e se fanno dai 2, ai 4, ai 10 chilometri per recuperare ovviamente 20 litri d'acqua. Tutto questo è vero, verissimo, certo. Ci mancherebbe altro.
Vabbè, però poi non ci raccontano che magari tanti paesi vicino anche Roma, dove ci sono tante fonti d'acqua, però come dici te ci sono degli acquedotti comunque inesistenti, che non funzionano, che perdono acqua, hanno l'acqua razionata. È quello.
Quello lo sappiamo, ce l'hanno sempre, come dire, raccontata in qualche modo. Il classico è stato Agrigento, no? Di cui questa bella città dei templi eccetera, nei suoi palazzi hanno dei cazzoni enormi, no? Da un metro cubo, due metri cubi eccetera, perché l'acqua viene pompata due volte a settimana e se non la recuperano nessuno c'è l'acqua dentro casa, insomma, e quindi le poche autobotti poi devono fare una spola infernale. Ma questo ormai capita dappertutto, abbiamo detto, appunto, non lo dico io, lo dice l'ISPRA, lo dice l'Istat, che l'anno scorso appunto il razionamento ha toccato Verona, ha toccato Prato, quest'anno toccherà sicuramente a molte altre città di quelle che ci stanno già annunciando che vivono per bere di autobotti, ovviamente, pensate. Ma tenuto conto di quello che abbiamo detto, che è tutte cose la palisse, voglio dire, eccetera, ma ti pare che ancora non ci sono leggi impositive riguardo agli immobili delle grandi città, dove ovviamente vive già il 57% della popolazione italiana, insomma solo il restante vive nel territorio diffuso, ovviamente nelle campagne, eccetera, nelle cittadine fino a 70.000 abitanti. Non c'è un criterio impositivo per recuperare l'acqua servizi, quando, se vogliamo, in alcuni paesi tutto questo avviene ormai da 50 anni? E scusa, tutta l'acqua che si può depurare, ovviamente, no? Quella che va via dalle lavatrici, quella che va via dagli sciacquoni, dal lavaggio dei piatti, insomma, eccetera, depurata, ovviamente si può rimettere in uno stesso circuito. Ormai dovremmo imporre, laddove non è stato fatto fino adesso, a tutte le nuove costruzioni che si abbia ovviamente questa soluzione. Non c'è dubbio che, insieme a quella, ovviamente dovremmo imporre che il riscaldamento e il refrigeramento avvenga attraverso tutte le energie alternative e non più attraverso il gas. Le centraline al gas dovrebbero essere smontate tutte quante, perché quelle contribuiscono all'innalzamento generale della, certo, temperatura. E in una città come Roma, lo sai che oltre il 70% c'ha la centralina autonoma, oltre che dei costi, oltre dei costi di manutenzione, cioè siamo tutti corresponsabili ovviamente di questo innalzamento della temperatura. Cioè è veramente un caos totale, non c'è anche poi in questa buona educazione, capacità di autoregolamentazione, eccetera, che ciascuno può mettere di predisposizione, come già facciamo con la raccolta differenziata e tante altre scelte di questa natura, andando in bicicletta piuttosto che in macchina, andando a piedi e cose, ma non basta, non basta, perché poi ci sono le grandi fabbriche, l'agricoltura intensiva, eccetera, che non hanno freni, anzi ne vogliono sempre di più da questo punto di vista, se ne fregano in questo contesto. C'è un uso dell'acqua impropria, è folle, ma te pare che per l'industria e per una parte del commercio si deve utilizzare acqua potabile in agricoltura? Ma non esiste, insomma, no. Le agricolture, le colture intensive, ma basta, basta con le colture intensive. No, tutto questo deve essere ripristinato, quella saggezza popolare che c'era, ovviamente, eccetera, perché tra l'altro facciamo il paragone, se dovessimo parlare solo dell'alimentazione, il 50% di ragazzini italiani sono obesi. Devo spendere ancora i soldi per andare pure dal dottore per certificare che sei obeso. Bisogna che
questi sono i paradossi della vita, appunto, tra virgolette, dei nostri paesi civili.
La modernità capitalistica.
Certo. Capisci? Il cosiddetto primo mondo.
Sì, no, è pazzesco. Quindi oggi è una giornata, comincia oggi, diciamo, una giornata ultra riflessiva e è una giornata mobilitativa. Ho già citato ovviamente quelle sono state le iniziative in corso oggi, ma poi ce ne sono domani e 25 ce n'è una grande a Milano, sempre come convegno ovviamente post anche come riflesso di quello che è stato fatto a New York, ce ne sono ancora a Firenze, si parteciperà alla manifestazione in sostegno dei lavoratori della GKN portando gli striscioni delle singole realtà del movimento dell'acqua, del forum dell'acqua in Toscana e anche in giro per l'Italia. E ce ne sono ovviamente alcune altre che indicano strade percorribili, ovviamente, eccetera. Ma se poi non c'è udienza presso i sindaci, per quello che possono fare i sindaci non hanno una lira, come si sa, non è che ci possono mettere loro i soldi per gli acquedotti, insomma, no? E il PNRR, invece di metterci, come dire, visto che abbiamo fatto sto debito dei 160 milioni circa, insomma, dei miliardi, eccetera, qui 22 miliardi si potevano mettere in conto ovviamente al PNR, sono venute fuori circa 4 miliardi, una caccola ovviamente rispetto a quello che serve in questa situazione così drammatica, ovviamente, e di cui non se ne fanno carico, insomma, sono le lamentele, no? E ci fanno vedere che è asciutto, che l'altra po' si passa da parte a parte, ma io venendo giù aggirando in questi due fine settimana, eccetera, lungo l'asse del Tevere, anche il Tevere è guardabile, insomma, se parliamo della tratta umbra, se guardiamo della tratta che dalla Toscana poi scende in Umbria, eccetera, eccetera, ma credo che sia la stessa sorte dell'Arno, quindi anche i nostri fiumi più piccoli di quelli che sfociano nell'Adriatico hanno la stessa sorte, non c'è dubbio, insomma, quindi è una situazione che guarda ormai l'intera Italia.
Certo, è sicuramente una situazione che non si può parlare di emergenza, ma di disastro annunciato. Io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere un'ultima cosa, altrimenti proveremo a contattare anche l'assemblea che si sta tenendo in Val Susa, chiamata proprio siccità, appunto.
Sì, no, dicevo, non c'è, mi sembra che la denuncia, perché a questo punto rimaniamo sotto il profilo della denuncia, certo, la giornata di oggi avrebbe meritato una grande iniziativa, o quantomeno spostata direttamente a sabato 25 a carattere nazionale, eccetera. Purtroppo va lamentato che tutto quel movimento che abbiamo messo su e che sembrava un miracolo in quel lontano, ormai lontano, 2011, a giugno vincemmo quel referendum fatto solo dal basso, nessuno ci credeva ovviamente, quindi che testimoniava invece la coscienza, la presa di coscienza e anche la volontà da parte della cittadinanza italiana di esprimersi non solo a favore dell'acqua pubblica contro la privatizzazione che il governo Berlusconi e i successori ovviamente volevano portare avanti, ma anche la testimonianza della disponibilità a creare le nuove condizioni affinché un bene comune di quella portata, un bene umano, universale, tra l'altro tutelato da tutte le religioni, almeno a parole, voglio dire, eccetera, dovesse diventare, come dire, il paradigma, no? Di quello che è un concetto di democrazia, un concetto di partecipazione, un concetto di elaborazione, come dire, che possa essere consegnato alle nuove generazioni e non consegnato il disastro finale, voglio dire, per cui è nato anche un movimento che si chiama Ultima Generazione da questo punto di vista. Purtroppo, vinto il referendum, ciascun governo ha fatto a gara per disattendere il risultato, fregandosene della volontà popolare, ovviamente c'era, beatificandosi dei voti che prendono durante elezione 1, elezione 2, anche se poi va a votare sempre ormai meno del 50%, e che quindi poi loro si dichiarano vincitori, ma vincitori di chi? Se la gente ormai ha sfiducia completa nelle istituzioni e soprattutto appunto in questi partiti, per cui dovrebbe essere un forte richiamo, non lo è, si vive purtroppo, nonostante le chiacchiere sulla democrazia, dei rapporti di forza, e quindi l'unica rampugna che mantengo io, ma lo mantengono con me tanti del forum dell'acqua, è che avremmo dovuto mettere in piedi proprio in questa consonanza drammatica di mancanza d'acqua e di incipiente siccità, ovviamente la più grande manifestazione. Cioè no, non facciamo le marce per far piove, facciamo piuttosto il concetto di partecipazione che imponga ovviamente le cose di cui abbiamo discusso stasera.
Bene, e con quest'ultimo invito a una grossa marcia per il futuro, ma anche a un confronto che sappia, come dire, unire, no? Le tante cose che hai detto, le tante battaglie che vanno fatte, che sono molto legate l'una all'altra, ovviamente il problema della siccità, il problema dei cambiamenti climatici ci riportano soprattutto al nostro modello di produzione, ci riportano al sistema del capitale, allo sfruttamento non solo dell'uomo sull'uomo, anche dell'uomo sulla natura, sulla terra, su qualsiasi cosa da cui si può trarre profitto. Io chiuderei qua. Ancora grazie per insomma queste cartoline, questo racconto della giornata di oggi, e ci risentiamo presto.
Sì, perché ovviamente il problema è all'ordine del giorno, non è che si vive solo la giornata del mondiale dell'acqua, insomma, è tutti i giorni ormai.
Certo, grazie.
Ciao.